Ehi, hey, Giallona, andiamo a mangiare qualcosa?
Sì, ma non ho 5 euro da dare alla San Francesco, alla Piovego.
Quindi dove andiamo?
Ma aspetta, che giorno è oggi?
Mercoledì, perché?
Ah, allora so io dove andare. Ce li hai 2 euro?
Sì, ma basta panzotti o panini, oh.
No, no, ti porto io in un bel posto.
Geniala mensa, popolare. Geniala mensa, popolare. Geniala mensa, popolare.
Mensa popolare Marzolo occupata, tutti i mercoledì dalle 13 alle 15, due portate, caffè e frutta a solo 2 euro, anche vegano e vegetariano. E a fine pasto, distribuzione di frutta e verdure a offerta libera. Passa anche tu.
We'll be right back. 1914 e sembra che ci siamo alla perfezione, guarda qui gli audio tutti perfetti, non siamo perfetti come al solito con
l'inizio, veramente poco dopo aver ascoltato in questa giornata di pioggia il nostro tapum, speriamo che...
Comunque erano in compagnia della bobina di radiazione.info, sì. Non di chissà che, comunque ricordiamo se è giovedì 11 maggio 2017 e questa è appunto 1914 e vabbè ci sarebbero un sacco di anniversari, di notizie, una carina come al solito, la persecuzione senza fine in occasione della festa degli alpini, no? Che quindi a Treviso quest'anno,
sì, che partirà venerdì, questo che viene,
quindi si iniziano già ad arrivare, no, alcuni con quei loro mezzi fantastici, secondo me quei trabicoli assurdi straddobbati, cioè io ho visto delle cose qui a Padova quando c'è fu la festa a Padova e che veramente non pensavo stessero al mondo e sono bellissimi, pieni di veramente di fantasia e tra l'altro in quelle giornate sarà impossibile muoversi per Treviso,
no,
in maniera normale.
Si prospetta una poderosa affluenza di alpini che comunque andranno a rendere omaggio a quella terra che è anche la terra del Piave, dove appunto
il Piave passa proprio lì.
Esatto, cent'anni fa si ebbe gli ultimi mesi di guerra, di una guerra, abbiamo sempre ripetuto, un massacro inutile proprio.
Talmente inutile inutile, dipende da che punto di vista, dai.
Sì,
abbiamo già sondato che l'inutilità ha più facce e soprattutto appartiene a qualcuno e non a altri, voglio dire, per qualcuno è stata utilissima quella guerra e anche quelle successive, anche quelle attuali, però fa specie che in una festa comunque, no, dopo che ti dicono celebriamo i nostri eroi e l'esercito italiano oggi impegnato sui fronti incredibili di guerra dove rischiano di tutto e di più, bla bla bla, per l'innocua festa, che in realtà è un momento conviviale straordinario.
Sono ricordi di gioventù, di quando avevi 20 anni, magari vedi quel vecchio alpino di 80 anni, perché ormai i reduci sono...
Beh, infatti è un incontro, tra l'altro è penso l'unico momento vero in cui qualche corpo delle forze armate riesce davvero a solidarizzare, risultare simpatico un po' a tutti i civili.
Esattamente, ogni adunata
ha
sempre avuto, anche perché tra l'altro è ammirevole vedere un flusso che si parla
a parte quando aprono la possibilità di salire sui mezzi, tipo sì, le varie feste eccetera, che esatto, vabbè lì diventano comunque simpatici, sì, per forza, ma
comunque loro ti danno anche la vedere che quando un'affluenza che si parla di minimo 300.000 rotte persone,
come è stato per Padova. A me esatto, quello che piace di questi eventi, al di là del fatto che siano connotati dal militarismo chiaramente, e quindi non mi piacerebbero volendo, quello che mi piace è sto stravolgimento, mi piacerebbe chiaramente di più 300.000, che ne so, liberi pensatori, 300.000 artisti, 300.000, cioè, per
però
dirti,
anche loro hanno,
però
un perché,
hanno un loro perché e hanno una loro... una loro storia anche dal punto di vista, perché sono alpini, e quello che mi piace degli alpini è che sono persone che amano, e se non la amano comunque la devono per forza conoscere un po' e rispettarla un po', la montagna, e questo per me già cambia un po' la
sì,
connotazione di questo tipo di eventi. Quello che però mi piace di questi eventi, Lucky, è che stravolgono totalmente le abitudini quotidiane della città, che è un posto per ricattati, no? Sei tutti ammassati lì, tutti a vivere sfruttati, chi più chi meno, rapporti vicino
sì,
allo zero,
un'allegria, una solidarietà, quello spirito
un'umanità,
alpino, come dicono, umanità,
un'umanità che noi abbiamo perso spesso e volentieri. Treviso, Padova sono tutti centri piccolini volendo, dove un minimo di umanità comunque persiste, ma in quelle occasioni esplode l'umanità, invece delle bombe esplodono umanità,
sì,
simpatia, proprio col vecchio senso di simpatia,
esatto,
sul pathos,
anche qui,
no? Cioè,
quei cori, quell'allegoria che quando vedono anche una Tosetta subito sono là
e via con subito le battute
maschiliste, no, ma è anche quando vedono una ragazza hanno quel modo di complimentarsi nella loro maniera bonaria,
no, cioè, ma proprio, vedi, anche quello ce la fanno a farlo, perché diciamolo proprio cioè tranquillamente, sono tutti embriachi, compresi le Tosette, compresi i compagni, compresi tutti, per cui vabbè, passa che quel che passa, allora, nel senso che ridanno veramente un'idea di umanità,
sì, esatto,
questi eventi, e visto che non è facile organizzare questi eventi, e che invece per un corpo dell'esercito
tre sezioni si sono unite per poter dare successo, e che comunque abbiamo visto già a Bassano, già a Padova,
allora diciamo che ci sono ci sono delle organizzazioni che si possono permettere di organizzare degli eventi simili, ma il fatto è che di solito sono organizzazioni commerciali che ci lucrano sopra, invece queste sono organizzazioni che si basano, vabbè, a parte i soldi che arrivano comunque dallo Stato,
ma si basano
tanto sul volontariato.
Diciamo già, esatto, diciamo
lo so.
Si arrangiano.
Infatti, non solo si
non
arrangiano,
nulla, anche perché tra l'altro, come sai, fu la beffa del terremoto di Venzone, del Friuli del 76. Fu una beffa per lo Stato italiano, che si vide deufradare dei soldi degli aiuti americani, perché quella volta là gli americani, conoscendo un po' con quali personaggi avevano a che fare, diedero i soldi degli aiuti all'Associazione Nazionale Alpini. Gli alpini in cambio di questo chiesero una sola cosa: che tre tecnici americani rimanessero là a vedere come e quanto ogni centesimo degli aiuti venisse usato per la ricostruzione, e difatti Venzone e tutto il Friuli venne ricostruito dalle penne nere.
Ricordiamo l'uso civile dell'esercito tutto, che quella è una risorsa fondamentale. Quando l'esercito era di leva era straordinaria questa potenza, oggi
anche difatti,
non lo sarebbe così tanto.
Voglio ricordare come me, gli appartenenti come me al quinto scaglione 94, quando ci fu l'alluvione in Piemonte, specialmente ad Asti, dove andarono a soccorrere, a fare i vespri. Comunque l'esercito fu sempre questi ragazzi che venivano mandati.
No, sono stati di un aiuto straordinario, per fortuna, per fortuna era una delle poche cose che funzionava, e vabbè, adesso è quello che è, comunque vengono ancora mandati, non è una
però questi
è chiaramente una potenza diversa. Allora, però io ritornando all'aspetto conviviale, davvero è bello, a me piace, io sono antimilitarista, lo dichiaro, nonostante 1914 l'ho dichiarato già più volte, ma mi piace un casino, perché mi piacciono le feste, perché mi piace l'atmosfera che c'è e perché mi piace vedere le città interrompere il loro frenetico schiacciamento dei diritti, dell'umanità, di
e
ogni...
vedere questa invasione pacifica di
che bello, sì, ha una sua bellezza, un suo fascino, una delle cose che mi aveva affascinato di quando erano stati qua a Padova, perché poi non vado a seguirmeli in giro, chiaramente non ho nessun motivo, ma l'ho visto
c'eri.
Qua a Padova, c'ero, non ci potevo fare nulla, bellissimo vederli accampati sulle aiuole, sparti traffico, vabbè, a parte quelli, veramente, vengono sconvolti tutti,
i canoni,
tutti i canoni, quello che mi piaceva un casino erano sti mezzi che usano per trasportare damigianone di vino, bottiglioni di grappa,
e ce n'è per tutti,
anche di più, e non si capisce da dove venga fuori a un certo punto, perché dopo tre giorni uno dice ma come fanno, e che trasportano 50 persone una sull'altra su che cosa, un apecar, queste robe, poi tutte appunto mezzi fantastici, cioè tutti addobbati, cioè, e appunto ripeto, non possono costituire alcun pericolo, perché è una città che cammina per tre giorni a passo no d'uomo ma d'ubriaco, non c'è nessun pericolo.
Sì, dopo è anche chiaramente sentirli quando finiscono, quando l'allegria diciamo delle damigiane inizia a farsi sentire, anche a sentirli quando fanno i cori, quei cori che in quel momento sembra di rivivere un bivacco nelle Dolomiti, un bivacco nell'Altopiano di Asiago, un bivacco in Russia. Cioè, sentirli loro proprio.
Infatti, cioè, per dire, adesso abbiamo dato questa, nonostante cioè, veramente poi ognuno è libero di interpretarla quanto vuole, ma la notizia del giorno sarebbe che hanno sequestrato uno di questi trabicoli, no? Perché non aveva l'assicurazione. E me spiace, cioè, ma non
vorrei aggiungere anche un'altra cosa, ma invece cioè, una notizia appunto.
Questo tentativo di normalizzare
a
tutti i costi.
Una notizia poco simpatica nei confronti della Dunata, che sapendo di dover aspettare la Dunata degli alpini, gli albergatori via dicendo, hanno triplicato i prezzi. Allora il presidente della Sezione Nazionale Alpini di Treviso ha fatto in maniera molto sarcastica, ha fatto i complimenti ai propri paesani per aver fatto questo nei confronti di quella gente che comunque quando loro fanno qualcosa non chiedono mai nulla, ed è vero questo.
No, ti ripeto, cioè non... Qua a me fa specie, perché il razzismo che sta montando in Italia di tutti questi immigrati che improvvisamente sono tutti dei pericoli pubblici, dei delinquenti, eccetera, detta da un paese dove il cittadino medio se può fregare frega, se può violare una legge la viola, e se può sfruttare e approfittarsi di qualcosa lo fa, cioè veramente è vergognoso, nel senso che è chiaro.
Questi che proprio, tra l'altro anche piccole cose simpatiche come la Dunata di Bassano, mi ricordo che c'era questo alpino di Bassano che aveva aperto il cancello di casa, imbandito una tavola con soppressa, salami.
Ecco, allora facciamo questo appello ai trevigiani che non se la sentono di approfittare se non divertendosi come dei pazzi, magari di aprire le porte per ospitare chi sarebbe andato negli hotel e si è trovato improvvisamente il prezzo triplicato.
Sì, difatti, il presidente della Sezione Nazionale Alpini è rimasto molto sarcastico, ma con un... un viso molto contritto, diciamo, proprio nel disdegno proprio di questa cosa qua, nello sdegno,
sì,
appunto.
È una schifezza. Dopodiché, veramente, negli hotel ci vanno a dormire, perché in effetti ci sono tanti anziani, quelli che hanno bisogno, è quello che fa incazzare, perché tutti gli altri, in realtà, buon veramente intendo. Lo spartotraffico
è già un
buon luogo.
Una cosa veramente da notare poderosa: tu vedi una adunata di 300.000 persone, il giorno dopo la fine della adunata trovami una carta per terra, diciamo.
Ok, no, beh, proprio alla tedesca no, però effettivamente non è un disastro quello che si lascia dire, ma al di là di tutto, cioè, è bello. È solo bello, per cui vabbè, lasciamo perdere.
Noi
adesso
salutiamo
sugli
alpini
ci sarebbe da dire un'altra cosa che invece è forse più preoccupante, perché vabbè, comunque riguarda un manufatto pubblico, cioè comunque che rimane nella memoria storica e che sarebbe da tutelare. C'è una polemica in corso abbastanza seria per il restauro del ponte su il famoso ponte a Bassano,
il ponte degli Alpini, un'icona, un simbolo, diciamo.
E c'è una polemica in corso, perché sembra che quelli che stanno era già vecchia, è già partita quando è partito il bando, eccetera, ma adesso si è di nuovo rinfocolata, perché la ditta che ha vinto l'appalto e sta procedendo al restauro ha contestato i dati forniti dall'equipe che ha lavorato per l'Università di Padova, ma si trattava anche di tirocinanza, insomma. Vabbè, sarebbe da andare a farla un po' più seriamente questa indagine su questa polemica, però è seria, perché questi stanno lamentando che i dati forniti non sono reali, insomma hanno paura che venga giù tutto, se si procede come ci si era messi
giustamente,
d'accordo.
Vabbè, allora diciamo che è una ditta seria, allora.
Io purtroppo temo, ripeto, bisognerebbe, perché qui si va coi piedi di piombo, perché chiaramente ci sono soldi in ballo, c'è appunto un monumento che è nel cuore di tanti.
Che tra l'altro proprio veramente, anche perché c'è anche la canzone sul ponte di Bassano.
Tra l'altro è anche un'attrazione turistica in un posto che è splendido, perché Bassano è una bella cittadina e che può offrire anche altro oltre al ponte.
Anche perché quel ponte, tra l'altro, ha visto anche la resa delle truppe tedesche.
Miseria.
Ma io penso che se una ditta ha mosso delle osservazioni, forse ci troviamo di fronte a una ditta un po' più seria di tante altre. Perché loro,
allora,
dicono,
infatti, io ti dico, sospendo il giudizio, vorrei un attimo approfondire, perché non mi fido dell'università tout court, senza indagare.
Secondo me
sappiamo,
appunto,
che anche l'università è frequentata da loschi,
esatto,
individui che vogliono,
esatto,
solo
secondo
guadagnarci.
Secondo me la ditta
sappiamo che il precariato all'università è tanto, sappiamo che i legami tra ricercatori, professori e ditte esterne, industrie, eccetera, esiste e non va nella direzione di tutelare la scienza e il sapere, ma per riempire tasche. Quindi, sapendo che c'è questa condizione di base, è giusto indagare, perché non si sa mai, magari siamo in una situazione del genere. Sappiamo anche che ci sono invece ricerche serie, professori in gamba, equip che fanno bene il loro lavoro e ditte che sono poco più di un disonesto, no? Per cui
ma evidentemente
a me sembra che è grave che davanti a una situazione che coinvolge un monumento del genere la polemica rimanga sui giornali.
Quel ponte,
così,
prima ancora di venire dominato il ponte degli Alpini, difatti sulla facciata opposta, dove ci sono tutti quanti i fori sui muri, che tutti quanti pensano magari al primo acchito, dicono, ma sono i fori della Seconda Guerra Mondiale, no, quelle sono proprio fucilate napoleoniche.
Sì, appunto, è un monumento storico, lì stiamo parlando di veramente di qualcosa di importante. Allora, quando si ha davanti una cosa del genere, non si può dar ragione subito agli uni agli altri, non si può neanche contare sulla buona fede, l'università è un'istituzione intoccabile, e sull'onestà o meno di una ditta. Però appunto quando c'è una cosa del genere si sospende un attimo e si verifica, perché non esiste che vada messo in pericolo un monumento simile, non esiste che si possa sparlare degli uni o degli altri, le cose devono essere chiare, perché chiaramente qui ci sono contrapposti, no no no, i dati sono seri, no no no, e qui crolla tutto.
Ma sinceramente
quindi,
io
davanti a una polemica del genere, io mi metto dalla parte della ditta che semplicemente ha detto no, così non possiamo andare avanti, quindi non lo facciamo, no? In questo momento.
Cioè, sinceramente, è una ditta che si avvale di una tale risposta nei confronti degli studi, vuol dire che effettivamente qualcosa ha trovato. Anche perché, logicamente, ben sapendo come il sistema italiano.
C'è anche la possibilità che ci voglia guadagnare da chissà qua. Cioè, le possibilità sono infinite, però io dico, davanti, cioè, in Italia, visto che ogni 3x2. Andiamo a toccare reperti archeologici, monumenti storici, e che sono tutte risorse, attenzione, perché esiste anche un valore economico di tutto ciò, e l'Italia dovrebbe basarsi sulla tutela di queste cose. Tutela non significa che tu mi lasci un rudere che mi può cascare addosso quando ci passa accanto, tutela significa che tutto quello che abbiamo andrebbe valorizzato, no? E boh.
Ma difatti, come dici tu, sono sempre gli alpini che si cacciano in prima linea a portare gli studenti magari per le trincee del Grappa, sono loro che hanno ricostruito praticamente con varie centurie di lavoro tutte le trincee dell'Ortigara, la loro cattedrale, il loro simbolo per eccellenza del corpo, che proprio l'Ortigara, perché loro pagarono un altissimo tributo di sangue durante la battaglia del 1917 per occupare, come dissero poi tanti, quattro pietre che non servivano nulla a nessuno. Quindi loro, l'Ortigara difatti fu la prima adunata nazionale degli alpini, si tenne nel 1920 proprio sopra l'Ortigara, dove non mi ricordo se era padre Crosara disse: cattedrale degli alpini, definì quel luogo dove ogni metro, ogni roccia era insanguinato dal sangue di questi ragazzi che andarono a cozzare contro una canita difesa dell'esercito austro-ungarico che si era piazzato nei punti più adatti e deve aver resistito ai fortissimi bombardamenti di artiglieria, perché comunque si erano ben premuniti di scavare con l'esplosivo grotte dentro la roccia, e quindi se ne stettero lì acquattati fino a che le artiglierie italiane non allungarono il tiro, che era il segnale dell'attacco delle fanterie, in questo caso degli alpini. Comunque furono anche fanti, bersaglieri, che vennero scagliati contro questa roccaforte, dove gli austriaci veramente fecero un macello, perché comunque era guerra, purtroppo nient'altro che guerra. Quindi l'Ortigara venne scelto come luogo della prima adunata nazionale alpine 1920, dove posero la colonna mozza, la famosa colonna mozza, e scrissero ben poche parole. Associazione Nazionale Alpini 1900, ANA, praticamente,
sì,
la neonata ANA in quel caso, con scritto "per non dimenticare". Non scrissero molto di più. Quindi...
Ecco, allora, per non dimenticare, noi ci prendiamo l'impegno, non possiamo sollecitare su questo gli ascoltatori, ma ci prendiamo l'impegno di seguire un attimo sta polemica,
sì,
e di vedere che
comunque,
cosa succederà.
Appunto, effettivamente,
perché quello che abbiamo a cuore è che non mandino giù il ponte,
appunto,
che
esatto,
sia colpa dell'università, che sia colpa della ditta,
esatto,
non mi interessa, a me interessa.
Però,
che non mi buttino giù il ponte.
Esatto, comunque, come perché ci fu una volta,
mi dà un po' fastidio sta
addirittura
cosa.
Una volta, non so,
abbiamo un'ingegneria, tra genio civile e militare, tra ingegneri e fior di corsi di ingegneria e professori Soroni, eccetera. Dio buono, è possibile che ci siano sti cazzo di problemi ogni volta in questo paesaccio? Seguiremo la vicenda.
Sì, comunque, ci fu anche un momento in cui
la prossima trasmissione la faremo sul ponte degli Alpini.
Ci sta. Comunque, quella volta da qui si vede anche lo spirito di corpo. Non si sa chi ebbe un'idea brillante di andare a imbrattare un novembre di anni fa la colonna mozza. La cosa non passò inosservata, perché il weekend successivo alla scoperta di tale fatto, che veramente venne condannato dalla Associazione Nazionale Alpini, subito partirono immediatamente una corvée di questi alpini Allora, andarono a pulire la colonna
spesso
morta.
Spesso lo spirito antimilitarista viene molto frainteso e spesso poi gli atti di vandalismo non appartengono a nessun pensiero e sono sfoghi. Sfoghi che, ricordiamoci, cioè tutti questi alpini morti, tutti i soldati morti, tutti i civili che sono stati in qualche modo toccati, e sono praticamente tutti, perché fame, miseria, malattie,
l'ortigara,
a furia di essere insultati e repressi, perché noi sappiamo che questi morti, cioè, ci stanno bellamente sopra gli sfruttatori, gli assassini che li hanno voluti, allora può far venire fuori un sentimento, no, di dire ma
sì,
porca miseria.
Esatto, però
non lo vai a fare su un qualcosa che è stato, appunto, per dirti, Re di Puglia a me non piace, perché per tanti motivi,
sì,
l'abbiamo già raccontato.
Però,
porca miseria, mi hanno messo le ossa lì e quelle ossa mi dà fastidio.
Allo stesso tempo, se uno...
Io non vado a imbrattare il monumento, io imbratterei l'assassino, no?
Allo stesso tempo,
giusto?
Uno che vede la scalinata monumentale del Sacro di Puglia, però quel presente...
Con una bella bomboletta rossa, imbrattarlo per bene.
Anche se quel presente è stato fatto in maniera fascista, può anche essere uno che ha un po' di coscienza.
Vaffanculo, cioè.
E siamo qui, ricordatevi che noi ci hanno messo sotto queste pietre, ma ricordatevi il perché siamo morti.
No, ma bastava tirare giù chi l'ha fatto, chi se ne ha approfittato.
Esatto.
Basterebbe tirare giù tutti questi che se ne approfittano e continuano ad approfittarsi della memoria di queste persone.
Ma difatti
dopodiché, cosa vuoi che ti dica? Fosse per me, lo sbaraccherei tutto, Re di Puglia, riprenderei le ossa e gli farei altri tipi di monumenti popolari e che veramente ricordino.
Abbiamo visto anche il nostro Papa
che basta così con queste cazzo di guerre di merda dove ci uccidiamo tra di noi.
Abbiamo visto anche Papa Bergoglio che è andato a rendere omaggio in maniera un po' ironica alla parte avversa.
La parte avversa sono i poveracci che erano dall'altra parte, che sono stati costretti a uccidere i loro fratelli.
Ha fatto una visita al cimitero austro-ungarico.
È la parte avversa per gli stronzi che hanno usato le scuse nazionaliste per buttarci
l'uno contro l'altro,
una volta va bene dire che sei l'italiano fiero, l'austriaco fiero, eccetera. Ogni tanto va bene dire che sei l'occidente fiero e cristiano. Ogni tanto si inventano una scusa per cui tu vieni mandato a sparare ai tuoi fratelli. No?
Quell'atto che ha fatto il Berlingo, anche
noi non ce l'abbiamo.
L'abbiamo fatto l'atto, ha fatto forse
contro
più un
gli
atto,
sfruttati,
esatto, prima,
ma sempre
prima di
solo
essere,
contro gli sfruttatori.
Prima di essere papa e anche tra l'altro nipote di uno che è sul Piave c'era, perché lui è italo-argentino. Forse ha voluto
sfido a trovare qualcuno che non ha qualche parente che sia stato del Piave,
diciamo che
tutti gli imboscati, i discendenti degli imboscati.
Lui ha voluto fare evidentemente un gesto proprio di dire non eravate nemici ma esseri umani, è andato a trovare la parte austriaca, si è solo fermato là.
No, è proprio un termine cristiano questo, è fratelli, e a me piace, mi piace tantissimo, mi piace anche compagno, ma mi piace anche fratello.
E lui è andato là, è sostato questo... Lui è tranquillo, è andato là come un visitatore, anche un visitatore, lui è andato proprio come un pellegrino. Ha fatto, diciamo, il pellegrino, perché quando vai a Re di Puglia, difatti la prima cosa che trovi è una lapide con scritto del tipo, la frase suona così: se tu sei venuto qua e non hai sostato e non hai capito, sei venuto qua in vano. Quella però non l'aveva fatta un fascista, l'aveva fatta qualcuno che ce l'ha messa là, appunto, perché sapeva bene cosa scriveva. Difatti c'è scritto sei venuto qui in vano, perché forse ti vuole far capire l'immane tragedia. È un po' come la storia delle colonne dell'antichità del Bernini, che era una presa per il culo. Cosa c'è? Abbiamo dei fantasmi. Scusate,
abbiamo la porta che
comunque
la maniglia,
effettivamente
sì.
Magari agli ascoltatori che sono in giro, magari guardatevi un po' anche le foto di Re di Puglia, che veramente sono 100.000 caduti di quel calvario che si chiama Carso, che noi tra poco andremo a riprendere un po'.
E sono, noi abbiamo anche comunque citato vari anche cimiteri dei cosiddetti nemici, perché davvero sono nemici in quel momento che fa comodo che siano nemici. In realtà che siano musulmani, anche fanatici e pazzi, che in questo momento stanno creando un sacco di problemi, morte inutili, eccetera, ma sono fratelli sfruttati pure loro, e dall'altra parte ma del difatti... mondo, che siano europei divanati nelle varie città o tra paesetti, esatto, di tutta questa Europa, che siano africani, che siano americani, che siano quel cazzo che siano. Se sei uno sfruttato, sei fratello.
Comunque diciamo che tra l'altro dove sorge appunto il monte, il Sacro di Puglia, è il monte Sei Busi, quindi chiaramente che fu teatro di scontri,
No vabbè, ma è stata quella la furbata, tra virgolette, e il veramente il, lo schifo del, del fascismo, perché non è che abbiano preso un luogo senza, ti dico, lo smantellerei, ma rifarei altro.
E tra l'altro, cos'è che gli hanno messo là anche la tomba di Emanuele Filiberto di Savoia, no, di Cadaosta, l'invitta a Terza Armata, gli hanno messo là. Io penso che i poveri cristi quando hanno appoggiato giù...
Forse quella può essere la... cioè magari te li vedi tutte ste ossa sottoterra, che lo calciano, lo prendono.
Sì, ma assolutamente, io penso che stiano facendo quello, sto stronzo.
Fanculo. No, è quello, cioè adesso,
anche se fu lui,
se questi morti hanno un senso per ricordarci che l'immane tragedia è perché veramente ci hanno fatto sparare l'un con l'altro tra persone che avevano solo l'interesse di mettersi insieme, e a quel punto non serviva neanche sparare a quei vari generali e politici e industriali che ci hanno guadagnato sopra. Cioè il problema è sempre quello, le guerre che ci stanno facendo fare adesso hanno altri motivi, hanno altri motti, hanno altri protagonisti, ma se io davanti, anche se è un pazzo furioso, ma è un pazzo furioso che è sfruttato nella miseria, dalla miseria è venuto quel fanatismo, tra l'altro della religione di merda che come al solito riesce a togliere la ragione a quel piccolo
religione
neurone che c'è, porca miseria, sì, per carità, cioè, fermiamolo anche perché chiaramente sta facendo un danno, però attenzione, non è nemmeno questo il nemico, è chi lo aizza contro di te, che è il nemico,
assolutamente,
e chi ci guadagna che è il nemico, porca troia. E allora quei morti servono a ricordarci questo, che magari prima di rituffarci in una stronzata del genere ci ripensiamo seduti sulle loro ossa, ovunque siano, anche a Re di Puglia, vaffanculo al fascismo che ci ha lucrato
noi,
sopra,
noi di Padova,
ma noi ci dimentichiamo tutte le i marmi e le scritte, i motti di merda, e ci sediamo sulle ossa dei nostri fratelli ricordandoci di tenere duro con la ragione,
i padovani possono il cuore. Anche recarsi a Cittadella magari un attimo a
bello, sì,
a salutare i fratelli austro-ungarici che sono sepolti lì, come ha fatto quella ragazza ungherese che è venuta a trovare la tomba del bisnonno. Quindi
perché qua ci stanno dividendo di nuovo,
esatto,
ci stanno dividendo in tutti i modi possibili e immaginabili, per cui adesso i nemici sono gli immigrati, sono quelli, sono quegli altri.
Difatti abbiamo
sono
visto,
di nuovo
abbiamo
i tedeschi,
abbiamo la
perché
triste notizia.
La nostra economia è rovinata dai tedeschi. Certo che l'economia tedesca è aggressiva, l'ho sempre detto nell'ultimo secolo, ma ricordiamoci che a fare l'economia tedesca non sono gli sfruttati tedeschi,
ma diciamo che noi vediamo l'economia tedesca, gli italiani sono sempre là che lanciano un po', ma per me
magari è la corruzione abnorme che c'è in questo paese che ci ha ridotto in merda.
Quando sono stato in Germania io ho visto un popolo che per esempio non è abituato a sprecare, per esempio quello che me ne sono, per carità, non saranno tutti quanti questi splendidi esempi. Però il tedesco ha quella che lui sa, insomma, per me è una cosa umana, secondo me, dopo non è una cosa teutone. Lui sa che sporcare, buttare, sprecare è una cosa che dopo ha dei costi. Mentre il recupero, il riciclo, l'uso della bicicletta, a parte i mezzi pubblici che la funzionano, sono sicuramente meno cari dei nostri.
No, invece i nostri che non funzionano,
esatto,
e
non
sono cari,
esatto,
avranno anche le guardie armate adesso.
Sì,
metteranno le guardie armate, capito, sti bastardi. Dopo che hanno svenduto un nostro bene, perché nessuno si ricorda che in realtà i mezzi di trasporto li abbiamo già pagati.
Assolutamente.
Ma tanto anche, più di una volta. L'obiettivo, perché se lo sono dimenticati gli italiani, l'obiettivo delle tasse che con la quota che andava ai trasporti, era quello di rendere i mezzi gratuiti, perché per non differenziare, per non fare la carità al poveraccio e così bollarlo perché è un miserabile, se tu lasci, fai pagare tanto al ricco e niente al povero, e lasci e quindi con questi soldi delle tasse finanzi i trasporti, il trasporto lo lasci gratuito, nessuno può distinguere il ricco che ci sale dal povero che ci sale, e questo era l'obiettivo, quindi noi l'abbiamo già pagati. Che cosa hanno fatto gli imprenditori? Nostrani, che di imprenditore non hanno niente, sono riusciti a lucrarci sopra, a farne dei guadagni propri personali e a svendere, quando ormai era ridotto all'astrico le varie società di trasporto, a svenderlo a qualche altro squalo che se ne sta approfittando, no? Per cui di tutto questo gli italiani zero, hai capito? Non hanno fatto tanto protesta così,
no,
però quei quattro stronzi che salgono senza biglietto sono un gravissimo problema. E allora, così grave
è quello che vedevo,
che io metto delle persone armate in un posto chiuso, no?
Ma riparte un colpo di pistola e uccide una vittima innocente.
Cioè, io veramente sono completamente allibita da tutto ciò. E
infatti, la scuola, perché difatti quello che io mi ricordo. Io mi ricordo in Germania, appunto, anche l'esempio in un piccolo paesetto verso Monaco, quindi nella Baviera, dove la cassettina dei giornali.
Le sigarette. No, scusami, ma quella delle sigarette mi ha sempre impressionato in Germania. In Germania sono dei distributori per la strada, sostenuti veramente da delle robette di alluminio, vetro, molto banali, con la chiavetta, quella non semplicissima, che apre e chiude. E tu metti i soldi ed esce il pacchetto, no? In Italia sarebbe, cioè, non è che le aprono e tirano fuori le sigarette, cioè tirano via tutto.
No, ma io ricordo anche la semplice cassettina del giornale, dove appunto tu prendevi il tuo giornale, mettevi là i tuoi soldi, la cassetta era aperta. Nessuno, io ho visto, che si è azzardato a prendere un centesimo.
No, da noi riescono a rubare.
Sì, per carità.
Veramente di tutto, e appunto, invece di rendersi conto che se tu rubi lo spicciolo, in linea di massima nessuno ti dice, beh, a parte che quello che ruba lo spicciolo probabilmente finisce con l'ergastolo, ma al di là di questo, pensi di essere un gran furbo e non ti rendi conto che così giustifichi, e soprattutto non ti ribelli a chi sta depredando il paese, no? Saccheggiandolo, non solo per le generazioni attuali, ma anche per quelle future. I costi dei danni che stanno facendo sti stronzi a noi sono enormi, perché non solo ci hanno rubato tutto prima, quello che stiamo producendo adesso e quello che produrremo, perché abbiamo dei debiti anche nel futuro, quindi a parte questo danno abbiamo anche i danni ambientali che riguardano anche la salute, eccetera, eccetera. Quindi sono tutti dei costi che vanno a essere ulteriori debiti per le generazioni future. Quindi è veramente un disastro.
Esatto, purtroppo.
Però il problema sono gli immigrati, che ci rubano in casa, che per carità, essere rapinati in casa è una schifezza, è una violazione, è terribile per chi lo subisce, anche lo scippo, il semplice scippo ti manda sotto shock, tutto quello che vuoi. È chiaro che la percezione è maggiore, perché lo subisci per la strada, subisci a casa tua, però non vedere che averti inquinato le falde, l'aria, la terra agricola, e quindi che devi ricorrere all'ospedale devi pagare, eccetera, 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 cioè, che ti hanno rubato veramente tutto, la sanità, l'istruzione, certo, i trasporti, tutto, e non vedere che quindi il furto è a monte. Beh, insomma, ci vuole una grande miopia. Quindi questi morti ci hanno messo in guardia da tutto questo, perché l'economia di guerra, l'abbiamo già detto mille volte, è anche questa. Perché l'economia di guerra è quando invece di pensare al vivere insieme, alla società nella sua emancipazione, si pensa ad arrabbattare quel poco per la sopravvivenza e basta. Cioè, questo è guerra. E questi ci hanno voluto dire non fatevi fregare come hanno fregato noi, e invece vengono calpestati,
esatto,
ripetutamente. E allora, vabbè, non ci resta che tornare in, non più in trincea, ci siamo salvati finalmente dalle trincee e per finire in un campo di prigionia che abbiamo visto essere una cosa ben
ma assolutamente
ben triste.
Esatto, sono messi veramente male. E difatti narrano le eterne contese sull'arrivo di Pacchi, sono state coronate oggi da un'entità sensazionale. Sta per giungere quel misterioso treno che le nostre previsioni facevano peregrinare per tutto il continente a 3 mesi, come un convoglio fantasma. C'è chi si abbandona a un serafico lirismo e chi si ostina a insinuare una punta di dubbio nella risultanza di tutti. Il fatto è che l'atmosfera si è illuminata di sole e che la consueta siccità di parole ha fatto luogo alle indonazioni dell'eloquenza. Ora che hanno fatto prigionieri di pezzi grossi, ci sarà chi penserà per tutti. A meno che non ci vogliono rendere responsabili anche di Caporetto, noi in quel Caporetto non abbiamo a che fare. 300.000 prigionieri, volete che siano tutti colpevoli? 9 su 10 non saranno che delle vittime. Moltissimi.
Questo è quello che gli hanno contestato.
Esatto.
E questo, cioè sì, sono stati loro i colpevoli.
Esatto. Moltissimi sono stati catturati perché hanno eseguito la consegna di resistere sul posto. Se la fossero svignata in automobile come quelli dello Stato Maggiore dei comandi, sarebbero ancora là combattenti magnanimi. Per esempio il capitano Ami, confido Ortolani, che era rimasto nel mio vecchio reggimento, che mi ha raggiunto da pochi giorni ferito.
Non era lo stronzo?
Sì, sì, sì. Il capitano che comandava il mio battaglione a Codroi, poi non riuscì più a scovarlo nella casa dove era installato per dirigere la resistenza. Ci piantò senza dirci nulla alle prime fucilate delle avanguardie. Ora, con tutta probabilità, starà imprecando a quei cialtroni di prigionieri che non si sono fatti ammazzare sul posto. Dei colpevoli ci saranno, ma con quelli avranno modo di aggiustare i conti al ritorno.
Non è vero, non l'hanno fatto!
Purtroppo. Bisognerà processare, giusto, ma si dovrebbe fare il processo anche a coloro che li hanno dotti come cenci e che non hanno capito che da quei disperati non si potesse spremere più nulla. In fondo alla camerata, profilati contro i quadri di cielo dipinto come l'immagine sulle vetrate della cattedrale, i soliti filosofi disponono sugli argomenti soliti. Io penso cosa potrà divenire uscendo dalla guerra questa gente rimessa d'improvviso.
Bella questa parte, aspetta, leggila piano perché... Questi, vabbè, sono è una testimonianza, Non è, esatto. Non è il pensiero fantastico, esatto, di Salsa e basta.
Si formeranno due partiti, quello degli ex combattenti e quello degli ex imboscati. Io credo invece che ognuno seguirà la via del tornaconto secondo il proprio ventre. Ci saranno sì due partiti, quelli che avranno qualcosa da difendere e quelli che avranno qualcosa da conquistare come prima. Gli ex combattenti abdicheranno i diritti acquisiti e si accapiglieranno tra loro con grandissima soddisfazione dei nababbi che avrebbero dovuto altrimenti convalidare di fatto le ciarle del passato. I nostri eroici fanti ridiverranno plebai da mitragliatrice e si ardiranno di alzare il capo. Molte cose si dovranno mutare dopo. Si continua a proclamare da quattro anni che la guerra viene combattuta per la libertà e la giustizia. Se queste promesse non verranno mantenute, la guerra non sarà stata se non un inutile massacro. E avranno allora ragione coloro che si leveranno a maledire.
Guarda le ragioni della guerra, no? Adesso è per la democrazia, per la libertà, per la giustizia, no?
La guerra io l'ho combattuta non tanto per Trento o Trieste, o per l'Alsazia o la Lorena, quanto per una civiltà nuova, non contro l'Austria, ma contro il militarismo, contro la guerra. La libertà e la giustizia, bolle di sapone per i semplici di cuore. Bisognerebbe che la pace non la stabilissero i vecchi essenziali della politica, abituati ai baratti, alle congiure, ai procedimenti drammatici dell'eloquenza. Il mio attendente ha sulla guerra idee più assennate di Clemenceau. Ora hanno il tremolo della perorazione, ma poi si metteranno d'accordo per rinnegare le promesse, tanto nessuno si ricorderà più di nulla dopo. È necessario che l'intesa non faccia quello che farebbe la Germania vittoriosa. A che varrebbe? Se la Francia occupasse metà del territorio tedesco, avrebbe poi più paura di prima? Ora parlano di dipendenza, ma infine vorranno questo per necessità strategica, quello per garanzia, quell'altro per compenso economico, come sempre, e saremo da capo. No, non è possibile che si ritorni al passato. La guerra c'è sempre stata e ci sarà sempre. Gli animali si divorano tra loro, gli uomini si eliminano con solennità e con
scusami, spirito. Scusa l'interruzione, ma qui siamo nel 22, viene pubblicato questo libro, cioè non c'è ancora la guerra in vista, la seconda guerra mondiale.
L'avevano già vista,
eh?
Probabilmente.
Ecco. No, per dirlo a chi ci ascolta, che magari è anche giovane... eccetera, non è che queste parole sono state scritte oggi sapendo
esatto.
Quello che era successo, queste sono state scritte prima,
esatto, dice lui. Infatti l'uomo sa sempre quello che è stato, dategli un pennacchio, un'insegna ed egli si farà uccidere per queste bardature decorative. La guerra c'è sempre stata e ci sarà sempre, ecco ciò che non bisogna ripetere. Queste teorie delle trasmissioni ereditarie dell'eterno ritorno sono criminose. L'idea di una nuova legge è la sola degna di una guerra così vasta. Quanti che si atteggiano a idealisti non credono in questo ideale più alto. Il nemico non è la Germania, ma l'odio tra i popoli, instillato per tornaconto politico e dispensato nelle scuole, nei libri, nelle processioni patriottiche. La guerra non ci sarà più quando, amando la propria patria, non si dirà quella degli altri, quando 30 milioni di combattenti penseranno che la guerra non deve sopravvivere. Poi si dimentica, ecco il male. Chissà quanti di coloro che non hanno fatto che bestemmiare la guerra in trincea riprenderanno poi a scampato pericolo a fare gli eroi per le piazze. La guerra esalta perché molti per un'idea vi danno la vita, ma questa è un'idea che bisogna considerare. Storie. Io so che quelli che hanno fatto la guerra in trincea pensano ora come me. Gli altri sono imboscati, magari al fronte, come ce ne sono tanti. Si leggono i resoconti e le trattative di pace con la Russia. C'è chi traduce le dichiarazioni ufficiali riportate dettagliatamente dai giornali tedeschi. Ecco uno che dichiara che tutti i popoli della Russia dovranno scegliere per mezzo di plebiscito a quale nazionalità vorranno appartenere. È un russo, ha parlato in favore dell'autodeterminazione. Autodeterminazione, brontola un soldato che è rimasto finora in un angolo ad ascoltare zitto. Io questa parola non so cosa voglia dire, ma chi ha parlato in quel modo è un galantuomo. Il clamore che è salito improvviso dal cortile come la vociferazione di una sommossa, te lo annuncio, ci avventammo alle finestre. Due carri, panciuti e sovraccarichi come transatlantici tirati in secco, facevano il loro ingresso nel campo. I pacchi, i più affamati, saltabeccavano giù in un'irrequietudine insensata, quasi che le budella tese li facessero vibrare come strumenti. In breve, lo stormo schiamazzante dei prigionieri si addensò intorno al favoloso bottino, giunto a frugare lo spettro della fame e a chiudere la sessione delle dispute gastronomiche. Servizio d'ordine, scarico, mistasmento, compilazione di elenchi, ce n'era per tutti. Nell'attesa, progetti di sbaffazioni tremende, accordi di massima, sollucri preventivi, assecondati alla visione di certi involti che fluttuavano e ballonzolavano verso gli uffici su uno sfarfallio di mani levate. Sono andato anch'io, affamatissimo, a ritirare i miei due pacchi e mi sono poi accucciato sulla branda a slegare, a tagliare, a scartocciare con l'avidità di un bimbo goloso. Nell'inventario definitivo mi risultò che i pacchi contenevano questa dotazione: una divisa da cerimonia, un corredo di indumenti assortiti, calze e guanti di esploratore polare, un paio di scarpe collaudate per il giro del globo. Mi sono infilato tutta questa roba e sono andato a pavoneggiarmi tra quegli straccioni che già trafficavano intorno alle pentole, impassibile come un fachiro. L'attività mentale della nostra vita di reclusi si è arricchita delle ricerche intorno al modo di conciliare i più disparati fattori gastronomici e delle necessità di inventare inverosimili formule culinarie. L'azione prevalente consiste nell'attuazione di queste formule. La piccola cucina, ove durante il giorno si arrabbatta una torma di guerrieri armati, di tegami e di pentole, è divenuta il centro attivo del campo. Ognuno si industria a confezionare intrulli e sguazzeroni, utilizzando quanto arrivi sotto mano. Ma ora, nel silenzio della sofferenza fisica, quella spirituale si è fatta più scontante. Non erano sembrai mai tanto intollerabili i segnali di tromba che scrosciano d'ore fisse le loro risate sulla nostra solitudine e lo scoccare delle ore martellanti il cielo così libero su di noi. È l'attesa senza fine di un avvenimento chimerico che solo ci potrà restituire la vita. Siamo incantati nell'aspettazione di un'alba che non sappiamo quando dovrà nascere. I mesi passano così, lenti e monotoni uguali, al Kriegsgefangenenlager. Kriegsgefangenenlager, cioè il campo dei prigionieri di guerra. I filologi ambrosiani hanno ricercato l'origine della parola barbara e ne è uscita una storpiatura di stagione, Christ che fame dell'Ader. Poveretti. Solo di tanto in tanto sbocciano episodi saporiti di comicità o pungenti sarcasmo. La preoccupazione che travaglia il prigioniero e il tentativo di fuga è la causa più frequente. La fuga costituisce l'incubo del comandante austriaco del campo, un colonnello sperticato che a vederlo alle spalle con quel tegame d'ordinanza sembra una matita fornita di salvapunta. Ad ogni tentativo felicemente iniziato si inferocisce e allora si mette a girare per il campo roteando gli occhi e il bastone con quel suo passo sbilenco che lo fa levare e inabissare sulla gamba storpia come se la caracollasse. Attorno al campo è organizzata una vigilanza meticolosa di sentinelle e una difesa di reticolati. Sembra impossibile che qualcuno possa uscire inosservato, perciò egli non riesce mai a darsi pace. Quello che lo esaspera maggiormente è il fatto che mentre talvolta viene telegrafato l'annuncio dell'arresto avvenuto a parecchie centinaia di chilometri di distanza di ufficiali evasi dalla nostra fortezza, gli appelli quotidiani assicurano che tutti i prigionieri sono presenti. Il mistero viene rivelato dopo una sequela di ispezioni, di inchieste di collaudo e la scoperta di un passaggio segreto praticato da due camerate. All'appello, che viene effettuato da un ufficiale austriaco nei locali piantonati alle sentinelle, c'è sempre chi, dopo aver risposto per conto proprio nella propria camerata, si incarica di rispondere per conto dei fuggiaschi in quella attigua. Ciò impedisce che venga rilevato l'esodo e che vengano adottati provvedimenti intesi a sbarrare subito la via agli evasi. Ma se il comandante giunge così pur tardi a darsi ragione della moltiplicazione dei prigionieri, non può mai però venire a conoscenza del modo in con cui avvengono le evasioni attraverso le molteplici barriere accumulate. I fuggiaschi si fanno diligenti di perpetuare il martirio dell'incognito al colonnello, che non manca mai di eseguire austero e impettito una personale ispezione dei reticolati, e si indugiano perciò perfidamente all'atto della fuga a riconnettere i fili recisi, prolungando di buon grado il rischio di una schioppettata. Chi si propone di tentare la fuga si deve sottoporre a una lunga e accurata preparazione per procurare denaro, per ammassare viveri, per fornirsi documenti, per approntare tutti i dettagli vari e minuti che l'avventura esige. Compiuta la preparazione, stabilito il punto di sortita, una notte propizia a uno della cricca, si pone all'opera paziente, supino tra l'erba, approfittando dei momenti in cui la sentinella si trova più lontana e trattenendo pure anche il respiro allorché essa sopraggiunge, distratta dalla noia del servizio, recide ad uno i fili del reticolato e per il varco rinchiuso dall'ultimo fuggiasco la comitiva guadagna la libertà. Un altro mezzo è quello di corrompere le sentinelle. Con la fame superlativa a cui sono condannati gli eterogenei componenti la guardia, l'espediente risulta di non di rado efficace. 3 chili di riso esercitano un'irresistibile attrazione e costituiscono il più gagliardo assillo contro le titubanze e la riflessione. Si arrischia magari la fucilazione poi, ma si mette a tacere lo stomaco subito. Meglio una gallina oggi che un uovo domani. Deve insegnare un proverbio austriaco di attualità.
E diciamo così che sono le 19:42, quindi ci lasciamo con 1914 e ci risentiamo giovedì prossimo.
Assolutamente, quindi, con la storia veramente anche tra l'altro un po' comica di questo campo.
È bella questa parte, è una parte in cui si può sfogare un po', perché la trincea l'abbiamo già vissuta e quindi tutta una serie di realtà le abbiamo incontrate.
Però effettivamente da dire che ha proprio un modo di narrare il campo di concentramento, pur nella sua brutalità della fame e dicendo, però sta narrando anche in maniera ironica e come vedremo forse anche se la caverà.
E con questo lasciamo a Tapum e poi con i programmi di radiazione
che arriveranno
da Amazon,
i tamburi rossi, le tambare,
e noi ci risentiamo giovedì prossimo. Tapum.